Vogliamo aprire la Bibbia, leggere insieme un passo della Scrittura, meditare, poi pregheremo ancora. Vogliamo leggere nel libro dell'Esodo, al capitolo 17, dal verso 8. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refedim. E Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano». Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aaron e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva. E quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si fecero pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette. Aaron e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli al fil di spada. Il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek». Allora Mosè costruì un altare che chiamò «Il Signore è la mia bandiera» e disse: «Una mano s'è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione». Amen. Fin qui la lettura. In modo particolare, fratelli, voglio farvi notare quest'ultimo verso dove il Signore, Mosè disse: «Una mano si è levata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione». Sembra quasi che Mosè stia profetizzando in questa occasione e stia dicendo che quella battaglia che quel giorno si è tenuta in quella valle di Refedim sia un esempio, un prototipo, una tipologia di quella battaglia, di quella guerra che ogni cristiano, ogni credente, giorno dopo giorno, di generazione in generazione, si trova a combattere spiritualmente parlando. Questa battaglia che noi abbiamo qui davanti rappresenta la prima battaglia della storia del popolo di Israele. Fino a questo momento il popolo di Israele, voglio farvelo ricordare, era stato schiavo in Egitto per 400 anni, poi era stato liberato e aveva camminato lungo il deserto per 40 anni. Poi era arrivato alle porte della terra promessa e quando si trovò vicino alla terra promessa, ecco che Amalek si presenta e vuole distruggere il popolo di Israele, lo vuole togliere di mezzo. E questo popolo di Israele, che non era un esperto di guerra, non era un esperto di armi, qualcuno dice erano capaci soltanto a fare mattoni, perché fino a quel momento, per 400 anni, avevano fatto solo mattoni, Ma fare la guerra, fare le battaglie, combattere con le armi, sicuramente non era un popolo esperto. Quindi abbiamo qui la prima battaglia che Israele si trova ad affrontare. E in Numeri, al capitolo 21, vengono elencate tutte le battaglie che Israele ha affrontato, e questa contro Amalek è la prima in lista ed è registrata tra le guerre di Dio, non anche quelle del popolo di Israele, ma di Dio stesso. L'attacco non fu provocato da Israele, è buono anche questo sottolineare, ma fu così all'improvviso scatenato da Amalek, da questo popolo bellico, da questo popolo capace di fare la guerra, perché erano soprattutto predatori, erano abituati nel deserto a piombare addosso alle carovane e uccidere, sterminare, rubare, prendere tutto quello che potevano fare e poi scappare senza avere problemi. Ma il popolo di Israele si trova ad affrontare questa difficoltà all'improvviso. Questo ci fa capire che il popolo di Dio non è un popolo capace di fare la guerra, non è un popolo guerriero, ma è un popolo pacifico, è un popolo che non ama guerreggiare, non ama fare battaglie, è un popolo pacifico, umile, un popolo che ama la pace, ama stare nella tranquillità, stare in pace con tutti gli uomini, e non vuole assolutamente fare guerre. Noi come cristiani, come credenti, dobbiamo stare attenti ai nostri caratteri, ai nostri modi di fare. A volte siamo noi ad essere i primi a muovere guerra contro le persone, contro le situazioni che si vengono a presentare. Ma noi dobbiamo sempre coltivare uno spirito pacifico e quieto, dice la Bibbia. Dobbiamo essere noi sempre a calmare le guerre, le battaglie, i contrasti. Non dobbiamo essere noi i fautori dei contrasti e delle guerre. Stiamo attenti, il popolo di Dio non ama guerreggiare, non ama fare battaglie, non ama mettersi contro. Certamente noi siamo gente pacifica, come lo era il popolo di Dio in questa circostanza. Ma all'improvviso arriva Amalek, che vuole fare guerra, vuole rubare, distruggere, sterminare il popolo di Dio. Il perché è chiaro, il perché diventa subito chiaro. Non c'erano motivi particolari, Israele non aveva fatto nulla di male nei confronti degli Amalechiti, non aveva fatto nulla contro Amalek, aveva chiesto se era possibile passare attraverso il loro territorio per arrivare prima alla terra promessa, ma Amalek disse: no, non ti faccio passare nei miei territori. Non puoi passare da qui, trovati un altro percorso. E Israele ha dovuto un po' fare fatica, ha dovuto girare attorno, ma niente di tanto grave. Ma Amalek, nonostante tutto, arriva con odio, e possiamo supporre dalla storia il perché di questo odio verso Israele da parte di Amalek. Amalek era un discendente di Esaù, leggiamo in Genesi al capitolo 36, verso 12. Era un discendente di colui che era il prescelto per essere l'eletto di Dio, per essere il patriarca del popolo di Israele, ma a causa della sua noncuranza di questa benedizione, a causa della sua del suo carattere un po' come dire particolare che disdegnò la benedizione di Dio, Esaù fu ingannato da Giacobbe e perse la sua primogenitura e quindi perse la benedizione di Dio e perse l'autorità sul popolo di Dio. E forse a causa di questo odio accumulato nel corso degli anni e dei secoli si ritrova ora Amalek a odiare questo popolo e a desiderare di cancellarlo di mezzo. Giacobbe aveva rubato la primogenitura secondo Esaù e questa caratteristica, fratelli, la possiamo riscontrare ancora oggi nelle nostre battaglie quotidiane contro il mondo che è intorno a noi. Molte volte ci chiediamo: ma perché il mondo ci odia? Perché il mondo ci fa guerra? Ma perché devono farci del male a volte senza che noi facciamo loro nulla, no? Capita. Certo, se noi patiamo per ragioni buone, motivi che produciamo noi, noi riceviamo la giusta pena dei nostri atteggiamenti, dei nostri comportamenti. Ma a volte, pur non facendo nulla, ma parlando di pace, parlando di amore, parlando di Evangelo, di buona notizia, parlando di Gesù al mondo, noi troviamo dell'odio, troviamo delle situazioni avverse, delle guerre, delle battaglie che ci vengono fatte senza motivo. E ci chiediamo: ma perché devo subire tutte queste cose? Bene, il motivo è semplice, è lo stesso, è sempre lo stesso, non cambia. Gesù stesso disse: vi odieranno senza ragione a causa del mio nome, a causa del fatto che noi come popolo di Dio abbiamo, tra virgolette, rubato la loro benedizione. Abbiamo rubato loro la benedizione. Abbiamo rubato loro quella... non loro, non abbiamo rubato loro. Abbiamo rubato a loro... sì, vabbè, è chiaro, non voglio essere frainteso. Abbiamo a loro rubato quella che è la benedizione di Dio. È semplicemente il fatto che noi abbiamo desiderato, bramato più di loro, essere il popolo di Dio, essere la Chiesa di Cristo Gesù, essere benedetti da Dio, ricevere la sua grazia nei nostri cuori pur non meritandola. L'abbiamo in qualche modo rubato, i violenti, no? Si impadroniscono del regno di Dio, ci siamo impadroniti, tra virgolette, ancora una volta, il regno di Dio. E soltanto per questo motivo abbiamo odio da parte loro. Abbiamo guerre, contese, perché non veniamo ad essere apprezzati a causa del regno di Dio che è stato dato a ciascuno di noi. E questo conflitto è tipico per il popolo di Dio. L'odio che il mondo pagano ha verso il popolo di Dio, l'ostilità che il mondo oppone al popolo dei credenti è un'ostilità che si perpetua di generazione in generazione. È un conflitto che si perpetua di anno in anno, di secolo in secolo. E se noi facessimo un po' la storia del cristianesimo, dalle origini fino ad oggi, noi possiamo scoprire che sempre il popolo di Dio è stato odiato, sempre il popolo di Dio è stato contrastato, sempre il popolo di Dio è stato in conflitto con il mondo e con il nemico delle anime nostre. Infatti l'Apostolo Paolo dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le forze della malvagità che opera nel mondo intorno a noi, nel mondo spirituale. Siamo odiati dal mondo a causa della benedizione divina che è su ciascuno di noi. E questo non ci deve meravigliare, e questo non ci deve portare ad essere scoraggiati. Anzi, dobbiamo ringraziare il Signore, perché quella benedizione deve comunque continuare ad essere su ciascuno di noi. Attenzione agli Amalechiti, quindi, sono propensi, sono desiderosi di toglierci quello che il Signore ci ha dato. Vogliono strapparci quello che il Signore ci ha donato. Ci vorrebbero privare di questa benedizione. Attenzione al mondo, alle forze del male, perché vogliono toglierci quello che Gesù ha dato a ciascuno di noi, quella benedizione che riposa nei nostri cuori, la vuole togliere, la vuole eliminare, la vuole togliere di mezzo. E il loro modo di combattere non è un combattimento tranquillo e sereno e chiaro. Se noi andiamo a vedere il modo di combattere di questi amalechiti, noi scopriremo sempre che sono furbi, sono infidi, sono sempre scorretti, sono codardi, vengono alle spalle, attaccano alle spalle, attaccano dal di dietro, attaccano all'improvviso senza che ce ne accorgiamo. Fratelli, il nemico delle anime nostre è così. È cattivo e nello stesso tempo è furbo, è capace di ammaliarci e di distrarci, e quando meno ce l'aspettiamo ci piomba addosso e ci distrugge. Perciò dobbiamo essere vigilanti, dice la Bibbia, veglianti, dobbiamo essere vigili e non permettere al nemico delle anime nostre di prenderci di sorpresa. Ma dobbiamo essere sempre pronti al combattimento affinché egli possa essere vinto e non toglierci quello che il Signore ci ha dato. Come possiamo combattere se non siamo esperti, abbiamo detto? Noi di fronte alle forze del male non possiamo pensare di vincere da soli. Oppure pensate che siete più forti di Satana e delle schiere diaboliche che sono intorno a lui? Siete più forti delle forze del male? Ci sentiamo capaci noi di fare guerra contro queste forze del male senza un aiuto? Assolutamente no. Giosuè era un capitano valoroso, era un uomo valoroso, ma Giosuè non aveva mai guidato un esercito, non aveva mai combattuto, probabilmente fino a quel momento non aveva mai brandito una spada nelle sue mani, non aveva mai preso un'arma nelle sue mani, aveva subito le frustate degli egiziani mentre lavorava in Egitto come uno schiavo, ma non aveva mai studiato tattica o strategie di guerre. Non aveva mai praticato un allenamento per riuscire a vincere. Giosuè si sentiva sicuramente senza forze. Egli fu scelto come condottiero di un gruppo di persone. Abbiamo letto che Mosè dice a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Esci con alcuni uomini. Non sono i migliori, non sono i più capaci. Sono uomini che vogliono combattere, sono uomini che vogliono in qualche modo essere utili, vogliono difendere il popolo di Dio, si vogliono mettere davanti, vogliono dare la loro disponibilità, ma non sono capaci. Decidono di stare insieme al loro capitano e dare guerra e contrastare la lotta che gli viene imposta dal nemico loro. Giosuè va avanti e questi uomini scelti vanno dietro. E questa è la figura di quella che deve essere il nostro combattimento. Noi dobbiamo lasciare che Gesù vada avanti a noi. Gesù è il nostro capitano, Gesù è il nostro comandante, Gesù è il nostro re, Gesù è il nostro guerriero. Noi siamo gente che raccogliticcia, che ci siamo in qualche modo offerti volontari, non perché capaci, non perché bravi, non perché migliori, ma semplicemente perché abbiamo aderito di cuore e abbiamo desiderato essere al fianco del nostro Signore Gesù in questo combattimento, in questa battaglia contro il male, sapendo che Lui è colui che combatterà per noi. Infatti la battaglia non è stata una battaglia, come dire, vinta da Giosuè per le sue qualità e le sue caratteristiche. Lo abbiamo visto. Mosè, Cur e Aaron salirono su un colle e mentre Mosè aveva le mani elevate al cielo, Giosuè vinceva. Abbiamo letto. Ma quando Mosè si stancava e abbassava le mani, vinceva Amalek. E allora non era dovuto alla bravura di Giosuè. Perché se Mosè avesse abbassato definitivamente le sue braccia, Amalek avrebbe vinto tranquillamente. Ma poiché Mosè alzava le mani verso il cielo, l'aiuto veniva dal cielo, l'aiuto veniva dall'alto, Dio dava la forza, Dio dava la capacità, Dio dava il suo aiuto, Dio dava il suo intervento, Dio interveniva potentemente e dava la vittoria a Giosuè. E la vittoria di Giosuè fu riportata perché? Perché mentre Mosè si stancava, perché a volte pregare è anche stancante. Non so se voi vi stancate quando pregate. Certamente noi ci stanchiamo subito. Mosè stette un po' di tempo, era abituato a pregare, era abituato a rivolgere la sua preghiera a Dio, ma anche lui venne meno. Meno male, c'erano altri fratelli a fianco che lo aiutavano nella preghiera. Lo aiutarono nella preghiera. Quanto è bello quando ci possiamo unire insieme, chi da un lato, chi dall'altro, e adorare, lodare, invocare, pregare il nome del Signore affinché Egli ci dia la vittoria. Perché è nella preghiera che noi otteniamo la vittoria. È nella preghiera che noi otteniamo i successi. Non sono le nostre capacità, le nostre bravure. La nostra disponibilità è importante. Giosuè dovette andare con questi uomini a combattere, furono disponibili, ma la vittoria appartiene al Signore, la vittoria appartiene a Dio, la vittoria viene dal cielo, la vittoria viene dall'alto e noi dobbiamo invocare il nome del Signore, perché nel nome del Signore c'è la vittoria, non c'è nel nome di un uomo o di un'organizzazione o di una religione, è solo nel nome del Signore. Uomini scelti che vanno, uomini scelti che pregano, è questa la vittoria. L'esito della battaglia dipende sempre dalla benedizione di Dio, che non deve mancare su di noi. Mosè, ha detto qualcuno, portò sulla terra la potenza di Dio con la sua preghiera. La potenza di Dio è in nostro favore, fratelli, quando noi alziamo le mani verso il cielo per pregare e invocare il nome del Signore. Tutta la storia del cristianesimo ci insegna che quando il popolo di Dio pregava, la potenza di Dio si manifestava. Quando il popolo di Dio trascurava la preghiera, c'era sì tanto formalismo, tanta architettura, tanta bellezza, ma poca sostanza. La sostanza, il risveglio, la forza viene dalla preghiera. Quando il popolo di Dio prega, Dio opera, Dio benedice. Quando il popolo di Dio non prega e non prega come si deve, quando ha le braccia cadenti, quando ha le ginocchia vacillanti, quando non c'è più quell'ardore nella preghiera, quando non c'è più quel desiderio di vedere Dio operare, intervenire, quando viene trascurata la preghiera, Oh, la Chiesa perde tutte le battaglie. È un popolo vinto, è un popolo sconfitto, è un popolo in balia del nemico, è un popolo che perde quel terreno, quel campo di battaglia, e Amalek avanza sempre di più. Fratelli, impariamo a unirci insieme per essere forti nella preghiera, e dobbiamo credere che le battaglie spirituali si vincono sulle ginocchia, si vincono nella preghiera. È indispensabile quindi tenere le braccia elevate verso il cielo, verso Dio, per vincere questo tipo di battaglia. L'aiuto viene dal Signore. Infatti Mosè costruì un altare dopo che Giosuè vinse e passò a fil di spada tutto il popolo, l'esercito di Amalek. Questo altare fu chiamato "Il Signore è la mia bandiera". Non ce lo dimentichiamo mai. L'altare era un ricordo che doveva restare nel tempo, doveva ricordare a tutto il popolo di Dio che la nostra bandiera, la nostra vittoria, dipende sempre, solo, unicamente dal Signore. Se vogliamo vincere, fratelli e sorelle, non dobbiamo abbassare le mani, ma dobbiamo invocare sempre di più il nome del Signore, affinché Egli ci dia la vittoria e ci faccia vincere sempre. Una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. È il Signore che farà guerra. Noi seguiamo il nostro condottiero, il nostro capitano, il nostro re, che è Cristo Gesù, elevando le nostre mani al cielo e invocando il suo intervento. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia.